Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete il racconto di Nicolò, uno studente che ha passato un certo periodo di tempo a Miami. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate l'inizio delle frasi, dalla 1 alla 6, con le parti finali, dalla A alla I. Ci sono due parti da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao a tutti, Nicolò, 23 anni, studio economia e oggi sono qua per parlare con voi un po' in italiano e ho pensato di raccontarvi un'estate, un'esperienza che ho fatto di lavoro, esperienza un po' di vita, 2 mesi a Miami lavorando, facendo un po', mescolando un po' la vacanza e il divertimento a fare qualcosa che potesse rimanermi in termini di esperienza. Io sono stato 2 mesi, ho fatto luglio e agosto del 2010 e la vacanza era divisa così: il primo mese sono stato ospitato a casa di un amico e all'interno, durante questo periodo, avevo l'obiettivo di cercarmi una casa e un lavoro per il periodo successivo. Io mi sono sentito di fare un'esperienza del genere, sono partito un po' col senno di poi disorganizzato, perché avevo avuto già esperienze in cui mi sono trovato sia la casa che un lavoro in altre città, sia in Italia che per esempio in Spagna, e pensavo che fosse abbastanza simile l'esperienza. In realtà si è rivelata una cosa completamente diversa, anche perché io ho dovuto gestire degli obiettivi abbastanza importanti, come quello innanzitutto di trovare una casa per il periodo successivo, mentre gli altri miei amici pensavano solo a divertirsi, a ubriacarsi, a conoscere ragazze. Quindi è stato un po' faticoso cercare comunque di rimanere focalizzato nell'obiettivo. Il primo problema innanzitutto è che Miami è una città enorme e da una parte all'altra della città uno ci può mettere una cosa come 3-4 ore in macchina. Noi infatti avevamo un gruppo di ragazze sempre italiane che vivevano a Palm Beach, e per venire da Palm Beach fino a casa nostra, che era downtown, di fronte a South Beach nel Financial District, ci mettevano una cosa come 3 ore. Quindi già di per sé la città è enorme e cercare la casa in una città del genere significava confrontarsi con distanze molto, molto grandi e con una cultura comunque anche differente. E le prime volte è stato anche un problema la comunicazione al telefono, perché io non avevo chissà che gran conoscenza dell'inglese e mi trovavo al telefono persone madrelingua che parlavano bene inglese, e io quindi facevo addirittura fatica a capirli al telefono. E poi mi ricordo che prendevo appuntamenti e guardavo nella cartina, mi sembravano vicini, magari erano a distanza di 2 ore, per cui estremamente. Poi i mezzi di cui disponevo io erano i mezzi pubblici. Ciao a tutti, Nicolò, 23 anni, studio economia e oggi sono qua per parlare con voi un po' in italiano e ho pensato di raccontarvi un'estate, un'esperienza che ho fatto di lavoro, esperienza un po' di vita, 2 mesi a Miami lavorando, facendo un po', mescolando un po' la vacanza e il divertimento a fare qualcosa che potesse rimanermi in termini di esperienza. Io sono stato 2 mesi, ho fatto luglio e agosto del 2010 e la vacanza era divisa così: il primo mese sono stato ospitato a casa di un amico e all'interno, durante questo periodo, avevo l'obiettivo di cercarmi una casa e un lavoro per il periodo successivo. Io mi sono sentito di fare un'esperienza del genere, sono partito un po' col senno di poi disorganizzato, perché avevo avuto già esperienze in cui mi sono trovato sia la casa che un lavoro in altre città, sia in Italia che per esempio in Spagna, e pensavo che fosse abbastanza simile l'esperienza. In realtà si è rivelata una cosa completamente diversa, anche perché io ho dovuto gestire degli obiettivi abbastanza importanti, come quello innanzitutto di trovare una casa per il periodo successivo, mentre gli altri miei amici pensavano solo a divertirsi, a ubriacarsi, a conoscere ragazze. Quindi è stato un po' faticoso cercare comunque di rimanere focalizzato nell'obiettivo. Il primo problema innanzitutto è che Miami è una città enorme e da una parte all'altra della città uno ci può mettere una cosa come 3-4 ore in macchina. Noi infatti avevamo un gruppo di ragazze sempre italiane che vivevano a Palm Beach, e per venire da Palm Beach fino a casa nostra, che era downtown, di fronte a South Beach nel Financial District, ci mettevano una cosa come 3 ore. Quindi già di per sé la città è enorme, e cercare la casa in una città del genere significava confrontarsi con distanze molto, molto grandi e con una cultura comunque anche differente. E le prime volte è stato anche un problema la comunicazione al telefono, perché io non avevo chissà che gran conoscenza dell'inglese e mi trovavo al telefono persone madrelingua che parlavano bene inglese, e io quindi facevo addirittura fatica a capirli al telefono. E poi mi ricordo che prendevo appuntamenti e guardavo nella cartina, mi sembravano vicini e magari erano a distanza di 2 ore, per cui estremamente. Poi i mezzi di cui disponevo io erano i mezzi pubblici.
Esercizio 2. Ascolterete 2 registrazioni sul Trentino Alto Adige che parlano di montagna e della città di Bolzano. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano 2 volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per ogni domanda dalla 1 alla 6. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Che bello! L'Alpe di Siusi, il più esteso altopiano d'Europa. Che grande distesa di prati e di boschi. Qui potete respirare profondamente.
La pensavano così anche le streghe dello Schiliar.
Ah sì, le Schlernhexen.
Sì, esatto. Secondo la leggenda, le streghe tenevano qui i loro incontri notturni e si riposavano sulle panche delle streghe. Così si chiamano quelle curiose formazioni di roccia.
Oggi sull'Alpe di Siusi si arriva con la... come si dice, Elisabetta?
Cabinovia!
Cari ascoltatori, qui ce n'è per tutti i gusti. In inverno 60 km di piste da sci per ogni grado di difficoltà. Ampie piste per lo sci di fondo, gite in slitta trainata da cavalli, meravigliose escursioni e tanto, tanto sole.
A proposito di gusto, siate sinceri, il meglio dell'Alpe di Siusi sono le innumerevoli malghe con i loro piatti tipici altoatesini. La minestra d'orzo con la carne affumicata, gli Schlutzkrapfen, i canederli allo speck con crauti, il Kaiserschmorn.
Ah, allora, conoscete la Gostnerschweige? È una piccola baita dove si mangia benissimo. Lo chef è un contadino e cucina dei piatti tradizionali con i prodotti del suo maso.
Villeggiatura è una parola che in Alto Adige è in uso da oltre 100 anni. Bolzano è circondata dalle montagne da tre lati e in estate è spesso la più calda città d'Italia. Non è vero, Elisabetta? Tu sei di Bolzano, no?
È vero. 300 giorni di sole l'anno, esattamente come in Puglia.
È per questo motivo che tra il 1907 e il 1912 sono state realizzate intorno a Bolzano 4 funivie. Per trasportare in pochi minuti i bolzanini e naturalmente i turisti dalla calura della città al fresco della montagna.
A proposito di funivie e villeggiatura, se avete voglia di un albergo di lusso e di natura allo stato puro, allora andate con la funivia sul Monte San Vigilio, presso Lana, al Vigilius Mountain Resort, irraggiungibile in auto, dove potrete godere di una bella vista della Val d'Adige e non solo. Ma che bello! L'Alpe di Siusi, il più esteso altopiano d'Europa. Che grande distesa di prati e di boschi. Qui potete respirare profondamente.
La pensavano così anche le streghe dello Schiliar.
Ah sì, le Schlernhexen.
Sì, esatto. Secondo la leggenda, le streghe tenevano qui i loro incontri notturni e si riposavano sulle panche delle streghe. Così si chiamano quelle curiose formazioni di roccia.
Oggi sull'Alpe di Siusi si arriva con la... come si dice, Elisabetta?
Cabinovia!
Cari ascoltatori, qui ce n'è per tutti i gusti. In inverno 60 km di piste da sci per ogni grado di difficoltà. Ampie piste per lo sci di fondo, gite in slitta trainata da cavalli, meravigliose escursioni e tanto, tanto sole.
A proposito di gusto, siate sinceri, il meglio dell'Alpe di Siusi sono le innumerevoli malghe con i loro piatti tipici altoatesini. La minestra d'orzo con la carne affumicata, gli Schlutzkrapfen, i canederli allo speck con crauti, il Kaiserschmorn.
Ah, allora, conoscete la Gostnerschweige? È una piccola baita dove si mangia benissimo. Lo chef è un contadino e cucina dei piatti tradizionali con i prodotti del suo maso.
Villeggiatura è una parola che in Alto Adige è in uso da oltre 100 anni. Bolzano è circondata dalle montagne da tre lati e in estate è spesso la più calda città d'Italia. Non è vero, Elisabetta? Tu sei di Bolzano, no?
È vero. 300 giorni di sole l'anno, esattamente come in Puglia.
È per questo motivo che tra il 1907 e il 1912 sono state realizzate intorno a Bolzano 4 funivie. Per trasportare in pochi minuti i bolzanini e naturalmente i turisti dalla calura della città al fresco della montagna.
A proposito di funivie e villeggiatura, se avete voglia di un albergo di lusso e di natura allo stato puro, allora andate con la funivia sul Monte San Vigilio, presso Lana, al Vigilius Mountain Resort, irraggiungibile in auto, dove potrete godere di una bella vista della Val d'Adige e non solo.
Esercizio 3. Ascolterete Luigia che parla di persone a lei care. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 7 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao, sono Luigia, ho 27 anni e vengo da Napoli. Ho tre migliori amici, tra questi il primo è anche il mio amico più vecchio, nel senso che ci siamo conosciuti quando eravamo entrambi molto piccoli. Era il 1992, avevamo entrambi 6 anni e ci siamo visti dalla porta della classe della prima elementare. E ci siamo seduti vicini e siamo diventati amici. È stata un'amicizia forse un po' guidata dalle nostre mamme, che sono amiche e colleghe, però non è mai stata veramente forzata. Siamo cresciuti insieme, abbiamo frequentato elementari, scuole medie, liceo e ci sentiamo ancora molto spesso, ora che sono passati, credo, quasi 20 anni da quel primo incontro. La mia seconda migliore amica è una donna, si chiama Sonia, e ci siamo conosciute anche noi a scuola nel 2000, ricordo ancora per bene la data, era il 16 settembre, un mercoledì, il primo giorno di scuola del primo anno del liceo classico. E lei, Sonia, aveva un anno più grande, era un anno più grande di noi, aveva già 15 anni perché era stata bocciata l'anno precedente e quindi era la ragazza più grande e forse un po' più saggia, e quindi ci rivolgevamo tutti quanti a lei quando avevamo dei dubbi o dei problemi. E siamo subito diventate amiche e anche con lei ci sentiamo quasi tutti i giorni da almeno 10 anni, quindi, ed è una delle persone più presenti della mia vita anche ora che vivo lontano. Troviamo sempre il modo di sentirci almeno un paio di volte al giorno tramite Skype, tramite messaggi o anche attraverso i social network. Cerchiamo sempre di mantenere un contatto. E infine arriva il turno di Martina. La cosa strana è che Martina in realtà era già amica di Sonia, la mia seconda migliore amica, e quindi tra di noi è nata una conoscenza intorno al 2005-2006, tra la fine della scuola superiore e l'inizio dell'università. Abbiamo cominciato a frequentarci tutte e tre insieme, uscendo la sera, andando insieme ai concerti del nostro cantante preferito, che è il musicista italiano Luciano Ligabue, e quindi si è sviluppata un'amicizia particolare anche tra me e lei, tanto che ci diciamo, oggi ci chiamiamo migliori amiche, anche se ci conosciamo da meno anni che per esempio con Sonia. Ciao, sono Luigia, ho 27 anni e vengo da Napoli. Ho tre migliori amici. Tra questi, il primo è anche il mio amico più vecchio, nel senso che ci siamo conosciuti quando eravamo entrambi molto piccoli. Era il 1992, avevamo entrambi 6 anni e ci siamo visti dalla porta della classe della prima elementare. E ci siamo seduti vicini e siamo diventati amici. È stata un'amicizia forse un po' guidata dalle nostre mamme, che sono amiche e colleghe, però non è mai stata veramente forzata. Siamo cresciuti insieme, abbiamo frequentato elementari, scuole medie, liceo e ci sentiamo ancora molto spesso, ora che sono passati, credo, quasi 20 anni da quel primo incontro. La mia seconda migliore amica è una donna, si chiama Sonia, e ci siamo conosciute anche noi a scuola nel 2000, ricordo ancora per bene la data, era il 16 settembre, un mercoledì, il primo giorno di scuola del primo anno del liceo classico. Sonia aveva un anno più grande, era un anno più grande di noi, aveva già 15 anni perché era stata bocciata l'anno precedente e quindi era la ragazza più grande e forse un po' più saggia, e quindi ci rivolgevamo tutti quanti a lei quando avevamo dei dubbi o dei problemi. E siamo subito diventate amiche e anche con lei ci sentiamo quasi tutti i giorni da almeno 10 anni, quindi, ed è una delle persone più presenti della mia vita anche ora che vivo lontano. Troviamo sempre il modo di sentirci almeno un paio di volte al giorno, tramite Skype, tramite messaggi o anche attraverso i social network. Cerchiamo sempre di mantenere un contatto. E infine arriva il turno di Martina. La cosa strana è che Martina in realtà era già amica di Sonia, la mia seconda migliore amica, e quindi tra di noi è nata una conoscenza intorno al 2005-2006, tra la fine della scuola superiore e l'inizio dell'università. Abbiamo cominciato a frequentarci tutte e tre insieme, uscendo la sera, andando insieme ai concerti del nostro cantante preferito, che è il musicista italiano Luciano Ligabue, e quindi si è sviluppata un'amicizia particolare anche tra me e lei, tanto che ci diciamo, oggi ci chiamiamo migliori amiche, anche se ci conosciamo da meno anni che per esempio con Sonia.
Esercizio 4. Ascolterete una trasmissione radiofonica che parla di uno scrittore importante nato ad Augusta, in Germania. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 6 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Il rumore di fondo che sentiamo è quello dell'acqua che scorre in un canale, tra l'altro quando passiamo di qui c'è parecchia acqua, c'è un flusso molto intenso. Siamo venuti passeggiando qui per il centro storico con Angelica a vedere una casa natale di un personaggio importante che è legato proprio alla città di Augusta.
Ecco, ci troviamo nella casa di Bertolt Eugen Brecht, che è nato qui il 10 di febbraio 1898, e questa casa è una casa tipicamente degli artigiani che stavano in quella parte di Augusta, perché c'è quest'acqua che sentiamo in fondo, ecco.
E quindi c'erano cosa? Mulini, concerie?
Ecco, c'erano mulini, c'erano anche i tessitori, c'erano i conciatori, in tutta questa parte stavano gli artigiani della città dal Medioevo in poi.
Oggi c'è il museo, appunto è nato qui il 10 di febbraio del 1898 Bertolt Brecht, e si sale al primo piano, diceva la signora che c'è molto da leggere, d'altra parte lui ha scritto, quindi c'è molto da leggere. Vogliamo magari salire anche al pian terreno, ci sono dei pannelli, però vogliamo magari salire al primo piano e vedere un po' cosa ci aspetta. C'è una vecchia scala in legno. Il primo manifesto che vedo è quello del Gute Mensch von Szechuan, che mi ricordo di aver letto al liceo in tedesco, perché l'avevamo letto così. Ecco, come è organizzata questa casa natale?
La casa natale racconta, diciamo, tutta sulla storia, sulla vita del Bertolt Brecht, perché lui ha vissuto ad Augusto fino all'incirca 20 anni, poi ha lasciato la città, è andato a Berlino, poi anche negli Stati Uniti, e davvero c'è abbastanza da leggere, ma soprattutto sul suo lavoro che ha fatto, il teatro, ma anche come poeta e le sue mogli, eccetera, c'è tutta la sua vita. E si vede che le stanze sono abbastanza piccole. Quando lui è nato ci stavano 11 persone in questa casa, ecco, perché la famiglia non stava da sola, c'erano altre persone, per cui la famiglia poco dopo la sua nascita si è trasferita in una casa più grande, perché il padre lavorava per una grande ditta di carta molto vicino, la ditta Heindel.
Ci sono anche molte fotografie, la ricostruzione anche della scenografia di qualche pièce teatrale come Madre Coraggio, appunto, messa in scena dal Berliner Ensemble. Il rumore di fondo che sentiamo è quello dell'acqua che scorre in un canale, tra l'altro quando passiamo di qui c'è parecchia acqua, c'è un flusso molto intenso. Siamo venuti passeggiando qui per il centro storico con Angelica a vedere una casa natale di un personaggio importante che è legato proprio alla città di Augusta.
Ecco, ci troviamo nella casa di Bertolt Eugen Brecht, che è nato qui il 10 di febbraio 1898, e questa casa e una casa tipicamente degli artigiani che stavano in quella parte di Augusta, perché c'è quest'acqua che sentiamo in fondo, ecco.
E quindi c'erano cosa? Mulini, concerie?
Ecco, c'erano mulini, c'erano anche i tessitori, c'erano i conciatori, in tutta questa parte stavano gli artigiani della città dal Medioevo in poi.
Oggi c'è il museo, appunto è nato qui il 10 di febbraio del 1898, Bertolt Brecht, e si sale al primo piano, diceva la signora che c'è molto da leggere, d'altra parte lui ha scritto, quindi c'è molto da leggere. Vogliamo magari salire anche al pian terreno, ci sono dei pannelli, però vogliamo magari salire al primo piano e vedere un po' cosa ci aspetta. C'è una vecchia scala in legno. Il primo manifesto che vedo è quello del Gute Mensch von Szechuan, che mi ricordo di aver letto al liceo in tedesco, perché l'avevamo letto così. Ecco, come è organizzata questa casa natale?
La casa natale racconta, diciamo, tutta sulla storia, sulla vita del Bertolt Brecht, perché lui ha vissuto ad Augusto fino all'incirca 20 anni, poi ha lasciato la città, è andato a Berlino, poi anche negli Stati Uniti, e davvero c'è abbastanza da leggere, ma soprattutto sul suo lavoro che ha fatto in teatro, ma anche come poeta, e le sue mogli eccetera, c'è tutta la sua vita. E si vede che le stanze sono abbastanza piccole. Quando lui è nato ci stavano 11 persone in questa casa, ecco, perché la famiglia non stava da sola, c'erano altre persone, per cui la famiglia poco dopo la sua nascita si è trasferita in una casa più grande, perché il padre lavorava per una grande ditta di carta molto vicino, la ditta Heindel.
Ci sono anche molte fotografie, la ricostruzione anche della scenografia di qualche pièce teatrale come Madre Coraggio, appunto, messa in scena dal Berliner Ensemble.
Il test di comprensione orale è finito.